Il libro che stiamo per attraversare in questa nostra conversazione, nel posto delle parole, e di libri ne attraversiamo parecchi, ma questo è un libro che ci porta dentro una realtà e nello stesso tempo dentro una finzione. E quando la finzione ci fa comprendere la realtà, assume un significato molto importante. Il libro che stiamo per raccontare insieme con l'autrice si intitola Migrante per sempre, edito da Baldini e Castoldi. Chiara Ingrao, buonasera.
Buonasera, grazie di questo invito.
E benvenuta nel posto delle parole per raccontarci questo suo libro intitolato Migrante per sempre. Io vorrei cominciare, Chiara Ingrao, da un elemento importante per questo libro. Perché l'immagine della copertina noi la raccontiamo quando l'immagine ha qualche cosa da raccontare, il che non è sempre automatico, non succede sempre. Ci vuole far vedere questa immagine di copertina con le sue parole, Chiara Ingrao?
È l'immagine di una donna nuda, ma non è una nudità provocante, è una nudità inerme. È una donna che guarda dentro una valigia, la valigia è posata sul letto di una stanza molto spoglia, guarda gli occhi un po' abbassati, lo sguardo un po' inquieto, chissà cosa cerca nella valigia o chissà cosa cerca dentro di sé. In qualche modo quindi si riprende il tema della valigia delle migranti, però rompendo i vecchi schemi. Non è una valigia antica legata con lo spago, è una donna, non è un uomo, e la nudità di questa donna è un po' l'essere nudi dei migranti di oggi e di un tempo, e soprattutto delle migranti di fronte a un'esperienza che ti sconvolge la vita e ti lascia appunto nuda. Devi trovare nuovi abiti e non sai ancora quali saranno.
E questa immagine di donna nuda rappresenta una spogliazione anche di questa protagonista, che deve necessariamente spogliarsi nell'essere essenziale, nell'essere se stessa, nel non avere nulla di ridondante. Ed è forse questa una delle ragioni per cui la nostra protagonista Lina, tra l'altro questa storia, Chiara Ingrao, ci ricorda che è ispirata a una storia vera, ed è qui, quando dicevo in apertura di conversazione, la storia vera e la finzione che viaggiano insieme, ma non per raccontare una realtà edulcorata, ma per farci entrare nella realtà da una prospettiva, da una prospettiva diversa. E questa è una cosa importante, Chiara Ingrao.
Per me raccontare questa storia vera e questo incontro con una persona che mi ha colpito tantissimo, raccontarla nella forma di finzione non serviva a modificare chissà che della storia, perché non ho modificato tanto, né adulterarla né nella più drammatica. Mi è servito per riuscire a entrarci dentro emotivamente di più, cioè di raccontarla senza i doveri della cronaca, ma con la libertà letteraria, e quindi di trovare le mie parole, il mio linguaggio, di tirar fuori anche le mie emozioni per riuscire a raccontare le sue. E quindi è stato più una scelta di libertà letteraria che non di modifica della realtà. Peraltro io anche in passato avevo scritto un altro libro su una storia di lotte di fabbrica, anche questa basata su storie molto reali, e anche in quel caso però poi alla fine il mio modo di raccontarlo è stato quello di romanzarlo, e quindi forse di metterci un po' più di me, o anche semplicemente avere maggiore libertà di linguaggio.
Prima parlavamo di questa donna ritratta in copertina nuda, e io vorrei riprendere questa immagine della spogliazione andando proprio alla fine del suo libro, nella pagina dei ringraziamenti, che sono sempre comunque da leggere, perché è un modo anche per entrare nel senso vero della scrittura. Lei, Chiara Ingrao, scrive: «E grazie infine in questi tempi cupi, in cui la parola migrante viene quotidianamente spogliata della sua umanità profonda per essere brandita come una clava a chi mette in campo piccoli e grandi gesti di resistenza alla ferocia, in mare e in terra, nei luoghi impervi del vivere e nei territori dell'anima. Questa storia è dedicata anche a loro. È importante questa sottolineatura, dedicare una storia, anche se può apparire una cosa marginale dedicare una storia, ma è comunque una sottolineatura nei confronti di tante persone che di fronte e dentro a questi tempi cupi, nonostante tutto, attraversano i territori dell'anima, come lei scrive.
Eh sì, riconoscono l'anima delle persone migranti, la loro umanità profonda, come è accaduto a me con quella che ho chiamato Lina, anche se non è il suo vero nome, che mi ha raccontato una storia di migrazione più antica, però che poi si è intrecciata con le migrazioni dell'oggi e mi ha colpito per la sua umanità, per la sua verità, per quante cose mi ha fatto capire di quando noi eravamo migranti, perché lei questo è una persona che ha incontrato la migrazione prima da bambina, quando sono emigrati i suoi genitori, poi lei, poi ne parleremo di questo, suppongo, e raccontandone le verità antiche, partiamo dagli anni 60, che però incrociano, incontrano continuamente le verità di oggi, perché appunto sono verità umane profonde, che vanno al di là delle contingenze, dei meschini calcoli politici sulla base dei quali si gioca con la vita delle persone.
Questo romanzo si apre con siamo nella notte. Se ricordo bene, ci sono i passi di un clandestino mentre attraversa la frontiera, ed è una frontiera, noi che abitiamo di quest'Italia lunga e stretta nel nord-ovest, una frontiera che conosciamo molto bene, la frontiera di Ventimiglia. E il padre della protagonista del romanzo Migrante per sempre, la protagonista, ricordiamo, l'ho già detto, lei si chiama Lina. E Lina è una piccola ragazzina, una bambina che è nata in Sicilia, e dobbiamo pensare che la Sicilia negli anni 50 era una regione povera come tante altre, ed era una regione soprattutto contadina. E allora viene il tempo di una emigrazione, il tempo dell'emigrazione, come diceva poco fa lei, verso l'Europa del Nord. E si fa presto dire migrare verso il Nord. E Lina sarà obbligata, pur essendo ancora una ragazzina che non è più nel suo paese natio, è sradicata dalla sua famiglia, dalla nonna, dalla scuola, dagli amici e così via, lei va incontro a un avvenire, a un altro geografico, a un altro avvenire che spera, ma proprio perché è bambina, spera essere più felice. Ma qui invece qualche cosa si incunea nella storia, nella vita di Lina, in quella fredda Germania. E comincia questa storia, anzi continua questa storia e rende acuto un problema che è un conflitto familiare, ma che rappresenta anche un conflitto forse anche di un'intera società.
Ma per Lina questo dolore e questo conflitto, come lei diceva, iniziano molto da piccola, perché prima ancora dello strappo che vivrà quando è costretta a migrare lei, c'è lo strappo della partenza di sua madre. Nel piccolo paese i padri partivano continuamente, era normale la partenza dei padri. Le madri, quando partivano al seguito del marito e portando la famiglia, i figli. La mamma di Lina è una donna molto forte, molto coraggiosa, che di fronte a esigenze economiche pressanti, perché ha 5 figli e il marito non guadagna abbastanza, decide di seguirlo da sola per guadagnare di più e dare un futuro ai propri figli, quindi per amore dei propri figli. Però per questo amore li abbandona, e mi ha molto colpito anche le somiglianze con tante migranti donne di oggi, tante migranti che noi incontriamo, magari che fanno le badanti ai nostri anziani, ai nostri bambini, hanno la stessa lacerazione alle spalle, dei bambini abbandonati dalle madri che un po' le amano, tanto le amano, ma un po' che le odiano perché se ne sono andate per amor loro, quindi c'è un conflitto d'amore, ma non per questo meno doloroso, a volte anche rabbioso. che poi diventa ancora più duro nel momento in cui quando Lina vorrebbe continuare a studiare, avrebbe altri progetti nella sua vita, è appena entrata nell'adolescenza a 14 anni, e la madre invece finalmente ce l'ha fatta a guadagnare un po' di più e si porta via lei e tutte le sue figlie in Germania, convinta di fare il loro bene e in realtà facendogli un'altra violenza pesantissima, proiettandola dentro un mondo durissimo, non solo del freddo della Germania, ma della brutalità del mondo della fabbrica.
E quindi in questo momento i sogni per questa ragazzina, per questa ragazza, sono sogni spezzati. E quindi bisogna dare...
E sembrano spezzati definitivamente.
Ecco, sembrano spezzati definitivamente, però bisogna comunque ridare un senso. E visto che la nostra protagonista, una protagonista giovane, prende dentro di sé e non solo questa forza, e allora troviamo questa bambina con una voglia di fare... che cosa possiamo dire? La conquista del suo posto al mondo. E quindi incontra le persone, attraverso questi incontri, piano piano, il puzzle, forse, senza rivelare come va la storia, questo puzzle trova una sua composizione.
Magari sofferta, però comunque molto. Sì, questo diciamo, io quando ho conosciuto questa persona è stata una delle cose che mi hanno colpito di più, del suo racconto e del suo modo di essere, c'è questa determinazione fortissima, sin da bambina e per tutta la vita, di fronte a tutte le difficoltà, di trovare una sua strada, una sua, lei forse non si definirebbe femminista, ma una sua strada di libertà, di liberazione, o comunque irrilevante come si definirebbe, una sua strada autonoma. E un senso nelle cose che fa costantemente, anche quando sta in fabbrica e vuole capire, non le basta dire io devo infilare quei fili dentro quelle resistenze, dentro a quei buchetti, ma perché? A cosa serve? Cosa sto fabbricando? E ha solo 14 anni e ostinatamente a un certo punto riesce a fare delle cose che hanno un senso, tante cose che hanno un senso, nel lavoro e non solo, non le raccontiamo, ma riesce a strapparsi coi denti, con dolore, con sconfitte, non totalmente, mai arrivando a essere del tutto realizzata, diremmo, fra virgolette, e però contemporaneamente, secondo me, essendo una donna splendida, una donna che ha una forza interiore, una capacità di stare dentro le cose, di amare il mondo e di dare agli altri, e però non dare negandosi, ma affermare se stessa in questo dare, e questo l'ho trovato una grandissima ricchezza. Non ho voluto fare una storia a lieto fine, però credo che mi abbia catturato di questa storia, che cioè non c'è né un fine, né lieto né non lieto, come tutte le nostre vite, no? Dove c'è la letizia e il dolore, e però c'è un senso della vita profondo che lei in parte impara anche da altre migranti, non più italiane migrate all'estero, ma magari la migrante turca arrivata in Germania o la migrante peruviana che lei incontra arrivata in Italia come immigrata, quando il volto dell'Italia si rovescia un po'. Non è più paese di emigranti, o meglio, continua a esserlo anche nel 2019, però non se lo dice, perché si racconta molto del fatto di essere diventato paese di immigrati, questo shock di essere anche paese di immigrati. E una di queste immigrate, per esempio, per lei è una delle persone che la capiscono, i loro sguardi si incrociano, che i loro anime si incrociano, e l'aiuta anche a trovare la sua strada, anche lì, anche con durezza, non in un rapporto facile.
E a proposito di fabbrica, a proposito di rapporto con gli altri emigranti, a un certo punto del libro questa ragazza si sente chiamare e sente dire queste parole: Ebenfalls, gut Ebenfalls. E lei si stupisce perché nessuno le ha mai rivolto la parola per prima, E allora si stupisce. E anche questo momento, un momento importante, perché erano tutte migranti, quelle ragazze, quelle donne. E allora anche lì c'è un momento in cui scopriamo che qualche cosa si sta costruendo.
Lei è anche il momento in cui se ne rende conto per la prima volta, certo. Perché immaginiamoci una ragazzina che arriva, non capisce niente. Lei è convinta che sia tutto tedesco, è la prima volta che guardando in faccia questa sua compagnuccia di lavoro, giovanissima anche lei, si rende conto che non è una biondina slavata come le tedesche, si rende conto che forse assomiglia di più a lei, che ha i capelli scuri, le sopracciglia nere, folte, è una ragazza turca. E da lei comincia a capire piano piano che ci sono le turche, le portoghesi, le spagnole. Oltre che anche le italiane, sono siciliane, sono venete, sono pugliesi, e magari anche questi sono mondi distanti, e si rende conto di quanto è complicato questo mondo e di quanto però forse si possono formare delle piccole alleanze di fronte alla caporeparto che le disprezza tutte, tedesca naturalmente.
Chiara Ingrao, questo libro che dicevamo attraversa l'immigrazione in un tempo in cui il senso della politica, la sensibilità della politica, delle istituzioni rispetto a questo tema, che è un tema non da affrontare come buonisti, come si usa dire, ma da affrontare con estremo realismo e con estrema apertura culturale, perché se non si affronta con un'apertura culturale, questa storia non avrà un lieto fine. Dico la storia nostra, non quella del romanzo. Lei che cosa ne pensa di questa immigrazione, come ci viene raccontata e come viene trattata?
Ma diciamo, io mi sono avvicinata da scrittrice, quindi non voglio dare risposte politiche, diciamo, presuntuose. Certamente ho l'impressione che si scherza sui buonisti, ma in realtà il vero pericolo per l'Italia sono i cattivisti, cioè è questo aver legittimato e continuamente proporre la cattiveria come modello di vita e continuamente additare chiunque faccia un gesto di bontà. Io non ho paura della parola bontà, anzi comincio ad averne sempre più bisogno. E chiunque faccia un gesto di bontà, di generosità, che sia un'organizzazione, un'associazione, un ONG che mette in mare una nave perché sa che ci sono persone che affogano. E che noi, che il nostro paese ci mandava le istituzioni, ci mandava la Guardia Costiera. Noi avevamo l'operazione Mare Nostrum, dove erano le nostre istituzioni che salvavano chi affogava. E adesso invece queste istituzioni si sono tirate indietro, l'Europa si è tirata indietro, e addirittura chi dice: ma io vedo affogare delle persone, donne, bambini, uomini, e voglio andare a salvarli, viene additato come il male. E chi apre la propria casa a chi ha bisogno viene additato come il male, raccontando un sacco di menzogne. Viviamo l'era della menzogna e della cattiveria, e questo è qualcosa che va persino al di là della politica. Cioè, se noi perdiamo la nostra umanità, poi certo ci vuole realismo, ci vogliono le politiche, tutto quello che vogliamo. Però forse si sentivano realistici anche quegli statunitensi che risposero al padre di Anna Frank, che chiedeva rifugio per la sua famiglia. Ci sono gli scambi delle lettere, che non c'era posto per lui negli Stati Uniti. Forse anche quello era realistico. Non c'era posto per tutti gli ebrei in fuga dall'Europa. È stato giusto respingerli? Quanti ne sono morti? Io penso che ce le dobbiamo dire queste cose. Cioè, di fronte a tragedie, a drammi epocali, non si può ragionare col conto della spesa. Si deve in qualche modo aprire gli occhi su drammi epocali, come quello allora della persecuzione degli ebrei e oggi di queste enormi masse di persone che si spostano. E certamente dobbiamo trovare una soluzione che funzioni, però il punto di partenza deve essere un problema che ci riguarda tutti. La nostra ragionevolezza non può essere la ragionevolezza di chi dice non me ne importa niente fuori da casa mia, perché poi qual è casa mia? Allora se c'è un'alluvione nel paese accanto non è casa mia, lasciamo di affogare. Allora se nel mio vicino, se sul mio pianerottolo c'è un incendio, io non vado ad aiutare i bambini che stanno bruciando dentro quell'appartamento, non è casa mia. Qual è il confine? Davvero la nazionalità, noi italiani, detto poi da chi fino a qualche anno fa disprezzava l'Italia, era interessato solo a separarsene e fare la padania, ma tutte queste sono piccolezze contingenti. Il punto è davvero il criterio della nazionalità di una nazione che poco più di 100 anni conta di più dell'umanità, della nostra comune umanità. Ecco, per me il punto di partenza può essere solo la nostra comune umanità. Poi tutti insieme, da questo punto di partenza, dobbiamo trovare le soluzioni che funzionano di più. E certo non possiamo avere il tempo di sviscerarle nel momento in cui stiamo analizzando un romanzo. Io ho scritto un romanzo, non una piattaforma politica. Però penso che la politica non si può staccare dall'umanità, dall'etica, se no appunto può andare incontro all'orrore, come la storia europea ci ha insegnato e come la storia anche italiana ci ha insegnato, non è solo storia europea. Nel 1938 le leggi anti-ebraiche, le leggi razziali sono state fatte in Italia, non le ha fatte Hitler, certe misure le ha prese addirittura dopo.
Ritorniamo a ritrovare Lina in questa sua storia intitolata Migrante per sempre, edito da Baldini e Castoldi, questo libro. E noi incontriamo Lina, che è una ragazza che si appassiona molto allo studio perché vuole imparare l'italiano, e questa è già, a proposito di cocciutaggine, a proposito di forza di volontà, è già una cosa da sottolineare. In una regione dove si parlava solo dialetto, la Sicilia, e vuole avere anche un lavoro questa Lina, perché sa che il lavoro rende la vita più dignitosa. Anche se sei una pulisciculo come le ucraine, come le moldave e come tante altre, no? Le filippine, le congolesi. E anche in questo lavoro così, così marginale. E vedo qui una sottolineatura. Queste badanti, colf, babysitter, le abitanti silenziose dei territori impervi dove la vita comincia o si avvicina alla fine, custodi fedeli del segreto di Dorian Gray. Lo specchio oscuro in cui nessuno mai vorrebbe guardare per non incontrare il volto del proprio futuro, la vecchiaia come la disabilità e sorella della prima infanzia, ma senza la tenerezza che suscita un bambino piccolo, e fragilità nuda e cruda, e dipendenza e puzza. È bisogno disperato di parole lievi e mani sapienti a prendersi cura di corpi che nessuno accarezza più. Restituire dignità o farla a pezzi. Chi è stata pulisciculo se la porta incistata nell'anima, la coscienza inquieta di quanto sia sottile il confine tra aiutare e ferire, e quanta fatica e quanto lavoro interiore giorno dopo giorno e ora dopo ora se ci si impone di non varcarlo. Queste sono righe importanti, Chiara Ingrao, perché sì, sono dentro questa storia, ma la superano, entrano diritte nelle nostre vite queste parole.
Sono un po' riflessioni venute anche dal rapporto diretto con alcune di queste donne che fanno questo lavoro, e anche dal rapporto diretto con la vecchiaia, no? Avendo avuto dei genitori anziani che hanno vissuto anche fino a un'età molto tarda, e avendo conosciuto quanto è prezioso, enorme, umanamente ricco e complesso il lavoro di queste persone che offrono cura e che possono anche invece offrire il contrario, no? Appunto c'è un confine molto labile, e per me così è un po' uno dei tanti segni di questa cecità che invece dovrebbe imparare ad aprire gli occhi. occhi di fronte all'umanità delle persone e quanto noi siamo debitrici all'umanità che ci aiuta e quanto la nostra umanità si può arricchire solo se accettiamo questo scambio. Quindi sono cose che sento, veramente sento molto e mi sono venute proprio dalle viscere riflettendo su un'esperienza lavorativa di Lina e su cose che lei mi aveva raccontato e quindi facendo eco ai suoi pensieri, ma è vero, mettendoci anche tanto dei miei pensieri e delle mie emozioni.
Che cosa avrebbe detto Chiara Ingrao suo padre se fosse ancora qui oggi leggendo questo suo libro? Secondo lei che cosa avrebbe detto?
Chi lo sa, questo non si può mai dire. Diciamo, noi abbiamo condiviso tanto dei nostri valori, anche del nostro amore per la scrittura, con mio padre e anche con mia madre, che è stata una figura anche lei molto forte, molto importante della mia vita. Quindi io penso che ci sia un pochino di entrambi loro dentro di me, dentro la mia scrittura, e contemporaneamente io ormai ho l'età che ho anche imparato dalle mie figlie, dai miei nipoti, no? Quindi c'è uno scambio, però non lo possiamo dire davvero. In qualche modo bisogna accettare che la persona che non c'è più, quello che ci ha lasciato riguarda il suo tempo, e poi sta a noi nel nostro tempo ripensarlo, ritrasformarlo in qualcosa d'altro, ma non ci possono insegnare loro come vivere il presente. Possiamo riflettere su come loro hanno vissuto la loro stagione, la loro generazione, e da questo provare faticosamente a tentoni a capire come vivere la nostra stagione.
Ricordo un libro di alcuni anni fa di suo padre Pietro Ingrao, intitolato Volevo la luna, ed è un libro che racconta della sua vita, della sua esperienza, un memoriale, se ricordo bene, rispetto a quanto ha vissuto. Anche la nostra Lina, in sostanza, voleva la luna.
Sì, e anche per lei fin da piccola, perché quello poi era un titolo che nasceva da un episodio reale della sua infanzia, anche un episodio comico, perché in realtà nasceva dal fatto che il papà gli aveva detto: devi fare la pipì, dai, falla, se non la fai prima di andare a dormire ti farò un regalo se la fai, e lui finalmente la fa, ma avrà avuto 3 anni. Il papà gli ha chiesto: allora cosa vuoi, figlio mio? E lui ha visto dalla finestra questa enorme luna piena dietro a un colle vicino, e ha detto: voglio la luna. E il padre gli ha detto: figlio mio, quella non te la posso dare.
Che delusione.
Pare che lui abbia detto: allora rivoglio la mia pipì. Però questa forse è una leggenda
bellissimo
familiare.
Se fosse vero sarebbe una risposta filosofica.
Io credo di sì, no, io ci ho sempre creduto. Sì. Comunque mi piace crederci, e anche Lina un po' appunto è una che sin da piccola ha delle parole infantili, dei pensieri infantili per pensare la luna che vuole, però in fondo ci coglie, perché anche lei non si rassegna, no? In qualche modo volere la luna e anche non rassegnarsi al presente, all'esistente, pensare che si può guardare oltre. Ecco, quella è una lezione, penso, importante di entrambi i miei genitori, di quella generazione, di quelle esperienze, un pochino anche della mia generazione. Io sono generazione del 68, degli anni 70, anche noi abbiamo voluto la luna, abbiamo inciampato, siamo caduti, a volte ci è sembrato di afferrarla, a volte invece ci è sfuggita, però io penso che valga la pena, che se invece si tiene sempre lo sguardo a terra si raccoglie solo la polvere.
Prima di salutarci, Chiara Ingrao, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo i racconti di una scrittrice appunto migrante con tante identità, che si chiama Jhumpa Lahiri, e che origini bengalesi, cresciuta fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, vissuta a lungo in Italia.
Scrive in
Io
italiano, no? Se non ricordo male, Giunpei.
Adesso scrive in italiano, però io invece sto leggendo, che non mi era capitato ancora di leggerli, i suoi racconti scritti in inglese, che sono molto, molto belli. E poi ha fatto quest'ultima operazione di pubblicare negli Stati Uniti una raccolta di racconti italiani, con una sua prefazione e spiegazione sul perché li ha scelti, e questi sono stati poi ripubblicati in Italia, come se questo sguardo di una migrante, diciamo così, ci avesse aiutato a riaprire gli occhi sulla nostra letteratura. Lei è una bella persona, è una brava letterata, è una brava scrittrice.
Tra l'altro, Dove mi trovo, se non ricordo male, è il primo romanzo di Giunpa Lahiri scritto in italiano, pubblicato come tutti gli altri dall'editore Guanda, ed è un libro uscito lo scorso anno. Lo ricordo perché mi fece passare delle belle giornate nel periodo delle vacanze. Dove mi trovo, il primo romanzo di Giunpa Lahiri, ecco. Sono io e non
Infatti.
sono, vado via e resto sempre qui. E questa frase, ancora una volta, in questa frase possiamo ritrovare la nostra linea. Sono io e non lo sono, vado via e resto sempre qui, come dice Giunpa Lahiri.
Eh sì, e sono una migrante per sempre, non come una condanna, ma forse come una conquista di un'identità complicata ma anche più forte.
Grazie, grazie davvero Chiara Ingrao per il tempo che ci ha dedicato qui per il Posto delle Parole, per averci raccontato il suo ultimo romanzo, Baldini e Castoldi, romanzo intitolato Migrante per sempre. Grazie, buonasera.
Grazie a voi di avermi accolto.